Newsline Sera.
Ore 18:16, 45 secondi, la linea torna al notiziario di Controradio a cura della redazione regionale, in studio Sandra Salvato. E allora di cosa parleremo stasera? Il notiziario si aprirà con una storia di emarginazione, di possibile riscatto, anche se subito dopo aver ascoltato la testimonianza raccolta dal collega Andrea Montigiani di TIF, il canale video social multipiattaforma, no, di Controradio, lo sapete, Instagram, TikTok e Facebook, lo potete recuperare lì. Capire che la strada verso il recupero della dignità pare ancora irta di ostacoli. Parliamo di tre persone che formano una famiglia e di un ragazzo, tutti senza fissa dimora, e ne hanno trovata una di emergenza in un sottopasso in zona Via Faentina. Storie che possiamo dire abbiamo sempre sotto casa, sotto gli occhi, e che spesso non vogliamo vedere. Questa è l'altra faccia di una città oggi tutta concentrata nell'agone politico, di una città che pronuncia molto spesso la parola sociale, alla quale andranno senz'altro portate in evidenza anche queste marginalità. Il sociale, cavallo di battaglia della candidata sindaca del PD Funaro, è anche tra le sfide di Cecilia Del Re, che vuole rimettere al centro il cittadino, lo abbiamo sentito molto spesso, e da oggi, tra l'altro dissipando poi ogni dubbio al riguardo, ha dichiarato alla stampa di scendere in campo da sola. Dopo una serie di ipotesi, dunque la Del Re balla da sola, insomma, parafrasando un celebre film, si spende in questo senso, e commenta anche su Schmidt a proposito dello Stadio Franchi. Un commento sul candidato sostenuto dal centrodestra alle comunali di Firenze arriverà anche da Sara Funaro subito dopo gli auguri all'avversaria Del Re. E sempre restando nella pagina politica, vedremo cosa accade a Prato con la candidatura di un giovane pakistano, Umar Iqbal, a sostegno della candidata sindaco del PD. Torneremo poi a parlare di Mattia Gianni, il calciatore 26enne deceduto a Careggi in seguito a un malore sul campo. La procura proprio in queste ore ha disposto per l'esame autoptico. E sentiremo infine Raffaele Palumbo sulla nomina del nuovo arcivescovo di Firenze, a lungo attesa tra l'altro. Chiuderemo in effetti poi con il sociale e il terzo settore. Avremo ospite telefonico Francesco Nocentini dell'associazione La Nuova Tinaia, che ci parlerà di come si trasformerà questo spazio creativo, artistico, un atelier importante, ormai noto alla città, insomma, nel parco di San Salvi, che da oltre 50 anni è il punto di riferimento per i pazienti psichiatrici. Adesso ci fermiamo per un breve stacco musicale e poi rientriamo. E allora dicevamo, persone comuni in cerca di dignità. Da più di 3 mesi Monica, Maurizio e Michael dormono nel sottopasso di Via Faentina, nella zona del Ponte Rosso a Firenze. Sono mamma, compagno e figlio, e a loro da appena 1 mese si è unito anche Bruno, un ragazzo di Salerno che è arrivato a Firenze in cerca di opportunità, pensate, con soli 50 euro in tasca. Il declino è iniziato nel periodo Covid, in cui Monica e Maurizio hanno perso il lavoro, ma la situazione è presto degenerata con l'abolizione anche del reddito di cittadinanza. Allora sentiamo le interviste raccolte per TIF e Controradio da Andrea Montigiani.
Non hanno rinnovato i contratti, quindi automaticamente ho perso il lavoro. Poi io, non essendomi vaccinata, facevo i tamponi, nessuno mi ha preso a lavorare. Quindi tramite questo poi ho perso la casa, perché non potevo più pagare affitto e niente, ovviamente. Mi hanno sbattuto fuori. Poi, dormendo fuori, i vigili mi hanno buttato via tutte le mie valigie piene di roba, di valore di mio figlio, no, di valore affettivo, dico. Sono stata picchiata in mezzo di strada, sono quasi stata stata violentata, sono andata in ospedale con un braccio rotto, c'ho 22 punti, mi hanno rubato tutti gli zaini, lo zaino con dentro il cellulare, documenti, più di una volta, ho chiesto aiuto all'assistente sociale, ha detto signora lei non ha bisogno di assolutamente niente, io non posso fare niente. Ho la domanda per le case in via Mannelli, le case degli indigenti da 2 anni, mi hanno detto c'ho un monte di persone avanti, non so fra quanti anni me la daranno, a volte si mangia, non si mangia, secondo come capita, perché non posso andare a fare la spesa io, a volte vengono i volontari ma vengono una volta alla settimana, perché lì ho dormito a Santa Maria Nuova, ho dormito ai giardini dei Ciompi, ho dormito da tutto Firenze, manca, ti buttano fuori dappertutto. Qui a Sottopasso saranno quasi 3 mesi, la gente passa qua, la maggior parte comunque ci vuole bene, anche perché io ora non guardare, metto le mattine, pulisco spazio, rifaccio i letti, tutto per benino, però più di tanto non è una casa questa, quindi poi succede cose strane, magari arriva qualcuno a dormire, poi magari è ubriaco oppure fa casino, quindi qualcuno si è lamentato, ma non ci c'entra nulla noi. Quello è mio figlio, i suoi nonni mi hanno lasciato senza una lira, io lavoravo appunto dalle 6 la mattina, lui aveva preso una strada un po' sbagliata con gli amici dell'isolotto, cose varie, l'assistente sociale ha pensato bene invece di aiutarci in un altro modo, prenderlo e portarmelo via. Poi ha fatto 4, 5, aspetta, da 13 anni fino a 18, 6 anni. 6 anni di comunità. Quello là è mio compagno, l'ho conosciuto un po' prima di star qui strada. Lui aveva l'albergo popolare, poi è venuto via. Per non lasciarmi da sola per la strada. È venuta la polizia antidegrado 2 volte, l'altra, no, quando è stato? 10 giorni fa, 3 volte. Ci hanno buttato via tutto quanto. Ho detto, scusa, ma noi dove si va a dormire? Arrangiatevi, cioè, ma vi rendete conto? Meno male i materassi erano lassù, non l'hanno portati via subito, l'abbiamo ripresi. Ci hanno fatto una tesserina per andare a mangiare via baracca al giorno. Poi i vestiti ce li danno a Sant'Egidio, facciamo il giro delle chiese, Sant'Ilario, per vestirsi, perché ovviamente noi dove andiamo a lavare la roba? La devi buttare via. Mi dispiace anche. Tutti dicono, ma te non hai voglia di lavorare? Io ho sempre lavorato, ho 57 anni e 2 anni per strada ti finiscano, ti ammazzano. Se io dovessi andare a lavorare ora, mi facevo prima, sono tutta tronca, te lo giuro, lividi dappertutto, cioè vive, poi non dormi la notte, non è che dormi tranquillamente, perché qui è tutto un via vai, giustamente, eh? Quindi come si fa ad andare a lavorare così se uno non si rialza un attimo in piedi?
Io montavo il ponte già a 25 anni, c'era il coronavirus, sicché mi bloccarono i lavori, non potevo andare a lavorare, io pesavo 90 kg, ora se mi metto sulla bilancia non mi vado nemmeno sulla bilancia, allora io ho messo forse 200 corrieri da tutte le parti, da tutte le aziende, anche che facevo pulizie, nulla. Ma avessi scudato mai il telefono dopo che presi il reddito, quando me l'hanno levato mi sono trovato proprio nella merda, mi sono denunciato perché io ho occupato l'ospedale di Fosso Latrio, sono venuto via, mi ha dato 1 anno per albergo popolare, poi ho conosciuto lei, poi ho saputo, lei dormiva, poi ho detto aspetta, insomma quando ti tengono una persona se non me lo faresti, no, come ci si fa a lavare all'ospedale? Lunedì, venerdì.
Ho fatto anche altre esperienze di lavorative, essendo che ero in comunità mi facevano lavorare. Quando sono uscito a luglio, il 17 luglio dalla comunità, sono andato a vivere per un periodo a Venezia, che c'è quella ragazza lì. Poi dopo che mi sono lasciato con lei, sono venuto qua perché l'unica persona che avevo, diciamo, più vicina a me era mia mamma. E quindi ho iniziato ad essere anch'io per strada. Così sono andato a cercarlo, l'ho trovato subito, come cuoco, in piazza La De Ciompi. E ora sto aspettando che la tessera sanitaria, perché mi hanno rubato anche me tutti i documenti, i vestiti, cose, alcuni. E appena ho la tessera sanitaria vado là e firmo il contratto, cioè c'è già tutto pronto.
Io sono qui da quasi un mese, sono arrivato a Firenze da Salerno con soli 50 euro per inseguire i miei sogni, trovare un lavoro e iniziare a fare ciò che mi piace. Ho trovato loro e mi sono arrangiato con loro. Vorrei fare carriera nello sport. Ho mandato i curriculum a diversi posti di lavoro e sto aspettando che qualcuno mi chiami e dire devi iniziare questo giorno, devi iniziare quest'altro. Non lo so, cioè mi accontento di qualsiasi cosa, pur di lavorare, ecco.
Ecco, rimangono senz'altro impresse espressioni come ti buttano fuori dappertutto oppure arrangiatevi, non si accordano, insomma, una città, una società che si professa democratica, perciò chi può aiutare lo faccia. Ricordo anche che le storie raccolte da TIF sono visibili sui canali social, video di Controradio, quindi anche su Instagram e su TikTok. E adesso lasciamo spazio al GR di Popolare Network e poi torneremo in studio.
alive. I remember knowing who I am. Maybe it'll be alright, but I've got to leave it here. I've got to leave you here. I know I gave no reasons, and nothing here is clear. But what it is I'm feeling, oh, it's giving me the fear. I've got to head away. I've got to get away. It's time that I was leaving as those shadows fall. Midnight train. The time you know I leave you running, I just don't fit the world. This is something that I've tried, but it just don't work. Is there some other way? Is there another way? I can't explain a reason, I just don't feel alright. I know I've tried to smile and wave, but I've got no fight left in me, babe. No, not in me, babe. Leaving as though the shadows fall, midnight train, the midnight train. Fall. I didn't leave a note for you, I just hurried down the hall. There's no other way. There's no other way. It's time that I was leaving as those shadows fall. The midnight train. As that whistle blows, midnight train.
Controradio Newsline Sera.
Serata dalla redazione di Popolare Network, queste le principali notizie di oggi. L'offensiva israeliana a Gaza ha prodotto un inferno umanitario, lo dice il segretario generale dell'ONU Guterres, mentre il numero dei morti nella striscia sale a 34.000, più di un terzo erano bambini. A Rafah intanto la popolazione rifugiata teme l'invasione di terra. Secondo fonti egiziane, gli Stati Uniti avrebbero dato il loro via libera in cambio di un attacco limitato all'Iran. Teheran minaccia di colpire siti nucleari israeliani se Tel Aviv attaccherà. Nessun boicottaggio, ma no a misure speciali di polizia nelle università. I rettori italiani prendono posizione dopo le tensioni negli atenei degli ultimi giorni. Approvato oggi il documento sulla sicurezza. Gli studenti vanno ascoltati, siamo contro la guerra, ma non tagliamo i ponti, dicono. Ucraina, il G7 di Capri si impegna a dare più armi. Il ministro degli esteri Kuleba ucraino ha spronato i leader. Ci servono difese aeree e ci stiamo lavorando, dice il capo della NATO Stoltenberg. La Germania darà a Kiev altri missili Patriot. Scontro governo Emilia-Romagna sul fine vita, impugnate davanti al TAR le norme regionali per colmare il vuoto normativo sul suicidio medicalmente assistito. L'ira di Bonaccini, fanno politica sulla pelle dei malati. Via libera alle associazioni antiabortiste nei consultori. Il Parlamento ha respinto l'ultimo tentativo dell'opposizione di bloccare il blitz della destra. Crepe nella maggioranza, metà dei leghisti si è astenuta. Ilaria Salis vicina alla candidatura con Verdi e Sinistra, il gruppo potrebbe metterla in lista alle europee per sottrarla alle durissime condizioni di detenzione in Ungheria. A dirlo è il Foglio, ma Bonelli smentisce, una sua candidatura con il PD era già naufragata nelle scorse settimane. È tutto, queste altre notizie tra poco meno di un'ora nel giornale radio di Popolare Network alle 19.30, più tardi.
E riprendiamo la linea per parlare brevemente di cronaca. C'è un'ultima ora su un nuovo colpo in una ditta specializzata nella lavorazione dell'argento in provincia di Arezzo, dopo quello di una settimana fa in un'impresa di Anghiari che avrebbe fruttato 300.000 euro ai banditi che avevano messo in strada due tronchi d'albero per chiudere la carreggiata e ostacolare l'arrivo di vigilanti e forze dell'ordine, fuggendo poi sui mezzi ritrovati in Umbria. Questa volta i ladri hanno preso di mira la Shine Group di Tegoleto, nel comune di Civitella in Valdichiana. Secondo la ricostruzione fatta, i banditi sono entrati all'interno mandando in frantume una finestra. Una volta dentro hanno portato via argento e bronzo per poi darsi alla fuga. Sul posto sono arrivati prontamente i carabinieri di Arezzo, che si occupano delle indagini, da quantificare con certezza l'ammontare del bottino, che pare consistente. E adesso, come promesso, parliamo di politica. Cecilia Del Re rompe gli indugi e si candida sindaca con Firenze Democratica alle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno prossimi. A dare l'annuncio al giardino dei Nidiaci in Oltrarno a Firenze, luogo simbolo di una delle prime battaglie amministrative di Del Re quando era al suo primo mandato da consigliera comunale, è la stessa fondatrice del gruppo che sul finire dello scorso anno si è staccato dal Partito Democratico Fiorentino. Anche dopo le primarie negate era in campo già da tempo come alternativa alla coalizione di Sarafunaro, ma era anche in dialogo con Italia Viva per un possibile ticket e con il professor Montanari per una sinistra alternativa che però non sembra decollare tra sinistra, progetto comune e Movimento 5 Stelle, nonostante gli appelli dell'associazione 11 agosto, l'ultimo di qualche giorno fa. E allora l'ex assessore all'urbanistica ha ufficializzato la sua corsa e sentiamola nell'intervista raccolta da Chiara Brilli del Re. Lo ricordiamo subito, sarà ospite di Tutti al Voto il prossimo 24 aprile su Controradio Web TV.
Quello che io dico è che di fronte a ogni appello unitario noi non chiudiamo le porte, continueremo con questo spirito, perché come ho detto peraltro a Firenze abbiamo ora le elezioni amministrative, poi tra un anno ci sono le elezioni regionali, ma è sintomatico, guardate, che oggi si sia a parlare dopo decenni in cui il progetto del centro-sinistra era, diciamo, non voglio dire scontato, ma quasi che sempre al primo turno, no, ce la facesse. Oggi siamo a parlare di ballottaggio e allora domandiamoci del perché si parla oggi di ballottaggio.
A questo proposito, dove guarderà in caso di ballottaggio Del Re?
Se si parla di ballottaggio è perché c'è stata appunto una maggioranza che si è frantumata. Guardate anche in Consiglio Comunale quante responsabilità vi siano in capo al PD cittadino che fa capo a Nardella. Quindi il fatto che ci sarà probabilmente un ballottaggio innanzitutto non può essere imputato a chi del centro-sinistra corre fuori, sia esso la sottoscritta, Saccardi o 11 agosto o Palagi stesso, ecco. Certamente non come Firenze Democratica non potremo eventualmente, laddove ci andasse la coalizione di centrodestra, non andremo a sostenere la coalizione di centrodestra, e vediamo, ecco, quelli che saranno i risultati. Senza dubbio comunque quello che ripeto sempre è che una pluralità anche all'interno del centro-sinistra è fondamentale alla faccia di chi invoca una Firenze al plurale.
Lei imputa a Sinistra Progetto Comune un veto o a Movimento 5 Stelle un'incapacità di cogliere l'appello di Montanari?
Allora, Sinistra Progetto Comune prima ha posto un veto su di noi, poi ha parlato di tempi che non erano più compatibili con il fare, il formarsi di un'alleanza, quindi purtroppo sì, devo dire che la contrarietà di Sinistra Progetto Comune non ha aiutato e non ha favorito il nascere di un'alleanza, così come non l'ha favorito l'attendismo del Movimento 5 Stelle, dove abbiamo capito che a decidere è il vertice, ecco, e non la base. Ancora non abbiamo capito bene quello che faranno, ma capite che i tempi stringono, mancano 50 giorni alle elezioni, non più tantissimi, e noi abbiamo voluto quindi con trasparenza dire che ci siamo con la nostra lista, con i nostri progetti, con le nostre idee, per dare voce, come ho detto, a quei cittadini e quelle cittadine che appunto sono stanchi di una politica lontana dal territorio.
E sentiamo invece, a proposito delle dichiarazioni di Schmidt sul restyling del Franchi, che cosa dice proprio del re. Era l'unico componente fiorentino facente parte della giuria che ha fatto parte del concorso per la scelta del progetto per il restyling. Io contestai quella scelta a Nardella, ma lui scelse da solo la composizione della giuria per quel concorso. Si poteva scegliere, prosegue del re, un componente dall'università, dai vari ordini, qualcuno che ben conoscesse la città, era importante, si è invece preferito i grandi nomi. L'unico fiorentino, un grande nome, che poi alla fine sconfessa una sua scelta e prosegue. Bisogna andare avanti con il restyling in un'ottica di consumo di suolo zero, un qualcosa a cui ho sempre tenuto molto. Il tema delle risorse preoccupa molto, perché si rischia di arrivare ad un progetto a metà. E invece da Sara Funaro arrivano proprio i suoi più cari auguri per la candidata Cecilia Del Re. In tutte le grandi città come Firenze, ha detto, la sfida è tra il centro-sinistra e il centro-destra ed è naturale che sia così. Il nostro auspicio è non arrivare al ballottaggio. E proprio su Schmidt invece dice: vedo tanti slogan ma non vedo proposte concrete. Il mio auspicio è che prima o poi possa esserci un confronto diretto in cui raccontare la nostra idea di città e capire quella degli altri, perché non l'abbiamo ancora capita. Nell'evento di presentazione che Schmidt ha fatto al Teatro Tenda si è parlato di sicurezza e decoro, cosa che noi abbiamo all'interno del nostro programma, ma non mi sembra che ci siano state proposte concrete. Mi sembrano gli annunci e gli slogan del no, il no alle tranvie, per le quali per noi c'è un sì convinto e spieghiamo anche il perché, il no alle riforme che abbiamo fatto sugli Airbnb quando dicono di voler contrastare l'overtourism. Mi sembra, insomma, dice Funaro, che ci siano tanti no ma poche proposte. E adesso ci spostiamo a Prato. Prato, che è la città con il maggior numero di stranieri rispetto ai residenti in Italia, sono circa un quarto dei 200.000 abitanti, e questa proporzione non tiene naturalmente conto del fatto che ci siano anche moltissime persone originarie o figlie di stranieri, dunque immigrati di seconda generazione, che sono cresciuti qui e hanno scelto di conseguire la cittadinanza italiana. Prato è sempre più corposa la comunità pakistana. In una delle liste civiche, infatti, a sostegno della candidata sindaca Ilaria Bugetti del PD, oltre a due candidati di origine cinese, c'è il giovane Umar Iqbal, studente di 21 anni. È arrivato a Prato con la famiglia quando aveva 8 anni e poi è diventato italiano a 16. Ora il suo impegno civico diventa politico e Giorgio Bernardini lo ha sentito per noi.
Umar, lei conta di portare gli asiatici al voto in questa città?
Sì, penso di poterli portare, perché gli asiatici, come tutti gli altri stranieri, prima di diventare italiani per naturalizzazione, hanno lottato e combattuto per avere i requisiti fondamentali per ottenere la cittadinanza italiana. Ed ora è il momento giusto che loro possano esercitare questo loro diritto di democrazia, ma anche adempiere questo loro dovere democratico per poter cambiare il mondo.
Anche
per
perché
poter
non
cambiare.
Sono... non sono stati molto partecipativi nelle scorse edizioni.
No, no, non sono stati partecipativi perché non hanno visto la speranza, non hanno visto una luce accesa magari molto accogliente, e penso che questo potrà essere il momento giusto per portarli alle urne.
Abbiamo parlato di Asia, però vediamo che proprio il Pakistan come provenienza è una delle nazionalità che più corposamente crescono in questa città.
Esatto, esatto.
E il questo Pakistan... che segna lei? Che cosa vogliono i pakistani dalla municipalità, da Prato, dalla città in cui sono venuti a vivere, a lavorare?
Più accoglienza, più partecipazione nelle occasioni quelle etniche pakistane, perché le assicuro che l'accoglienza è veramente tanto vasta da parte della comunità pakistana. E oggigiorno, molto fortunatamente, contano circa 300 persone aventi diritto di voto all'interno solo della nostra città di Prato, aventi diritto di voto. E questo è un dato veramente importante.
Ultima domanda, lei si rivolge naturalmente anche ai cittadini che non sono né asiatici né pakistani, anche
diciamo. Io mi rivolgo agli italiani, esatto. Agli italiani che vivono a Prato, ma mi rivolgo a loro perché penso di poter avere le qualità per poter rappresentare tutti quanti i pratesi. Una cosa che dissi quando per la prima volta mi candidai come rappresentante d'istituto all'ISIS Gramsci Keynes, e questo mi convinse poi a continuare questo progetto. Tramite un bellissimo progetto dell'Unione Europea, si chiama Embrace, collaborato col Comune di Prato, dove appunto abbiamo coltivato queste idee insieme agli amministratori del Comune.
E proprio rimanendo a Prato, la sicurezza urbana, la viabilità anche sotto il profilo delle infrastrutture e dei collegamenti viari e la protezione civile, con particolare riferimento alla fragilità dei territori a seguito dei tragici eventi alluvionali del 2 novembre scorso, sono stati al centro dell'incontro che il prefetto di Prato, Michela Laiacono, ha tenuto presso il Palazzo del Governo con i sindaci di tutti i comuni della provincia per un primo confronto sulle problematiche e sulle esigenze delle comunità locali. Infatti ricordiamo che Laiacono è arrivata proprio da poche settimane. Il prefetto ha garantito ai primi cittadini la massima disponibilità all'ascolto e a un aperto e costruttivo dialogo interistituzionale, sottolineando che per assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa è indispensabile fare sistema. Adesso un piccolo stacco pubblicitario, poi torniamo da voi.
Il libro della vita, la decima edizione dedicata alla memoria di Sergio Staino. La domenica mattina all'Auditorium Rogers, Piazza della Resistenza di Scandicci, torna la rassegna ideata e condotta da Raffaele Palumbo. 10 appuntamenti in cui ospiti autorevoli raccontano il libro che ha segnato la loro esistenza. Programma completo su librodellavita.net e pagina Facebook Il Libro della Vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Domenica 21 alle 11 Federico Maria Sardelli parla di La trilogia della villeggiatura di Goldoni.
A Cango, Cantieri Goldonetta Firenze, la democrazia del corpo, spettacoli e performance fino a maggio. Info biglietteria @virgiliosiani.it. Venerdì e sabato Simple di ILM Parolin, utilizzando un vocabolario coreografico volutamente limitato e scarno. Tre danzatori saranno impegnati in un sorprendente gioco di ritmo e costruzione costantemente ridistribuito, ricostruito e riprogettato. Sweet, sweet, sweet aroma. Cerchi CBD di qualità? Da Uidiamo trovi erba legale, oli e molto altro proveniente da produttori italiani eccellenti e appassionati, selezionati con cura. Consegniamo in un'ora dal tuo ordine a Firenze, tutti i giorni da mezzogiorno a mezzanotte, a Bagno a Ripoli, Fiesole, Scandicci e Sesto Fiorentino in giornata, e spediamo in tutta Italia in 24 ore. Scopri le offerte su uidiamo.it. Uidiamo Delivery, cacciatori di fiori, qualità superiori.
Controradio. Controradio Newsline Sera.
Medici e ambulanza in ritardo e nessuno che sapesse usare il defibrillatore. Sono accuse pesanti quelle del padre di Mattia Giani, il calciatore 26enne del Castel Fiorentino United, che domenica scorsa ha accusato un malore durante una partita con il Lanciotto a Campi Bisenzio ed è deceduto poi lunedì mattina all'ospedale di Careggi di Firenze. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio colposo, ma al momento non ci sono persone iscritte nel registro degli indagati. Il PM Ledda disporrà comunque l'autopsia che si terrà entro domani e non è escluso che emetta degli avvisi di garanzia, ma intanto i genitori attaccano sulla tempistica e sulle eventuali negligenze nei soccorsi. Noi cerchiamo di fare il punto sulla presenza e l'uso dei defibrillatori negli impianti sportivi e abbiamo sentito, Chiara Brilli li ha sentiti, Stefano Scaramelli, il vicepresidente del Consiglio regionale che nel 2015 ha tenuto a battesimo la legge regionale in materia di defibrillatori negli impianti sportivi, e poi Danilo Mariniello, infermiere referente del Public Health e campagne di promozione della salute Croce Rossa Italiana del Comitato di Firenze.
E nel 2015, appunto, per evitare tutto questo, facemmo una legge e fummo i primi in Italia a prevedere l'obbligo dei defibrillatori negli impianti sportivi, non solo calcio, tutti gli sport, ci sono soltanto piccolissime eccezioni dove non sono obbligatori, la cui presenza è determinante per fare in modo che l'impianto sportivo possa essere aperto. Il punto di caduta era infatti la chiusura di un impianto qualora il defibrillatore non ci fosse. E oltre alla presenza del defibrillatore, la legge prevede tutta una serie di regolamenti puntuali entrati in vigore che ne determinano poi l'utilizzo.
Lei ha fatto una riflessione ponderata anche dopo, insomma, il fatto di cronaca, il dolore, le condoglianze, il cordoglio rispetto alla famiglia, ma anche rispetto all'efficacia di questa legge nella sua applicazione. Ha detto: le leggi ci sono, anche di carattere nazionale, però dovrebbero essere applicate. Cosa sta mancando?
Ma stanno mancando intanto i controlli, perché la legge è vincolante in Toscana rispetto all'obbligo dei controlli da parte delle amministrazioni comunali. Le ASL svolgono una funzione di coadiuvare l'attività di formazione, prevedemmo appunto, essendo dermazione direttamente della regione, la possibilità di chiedere alle ASL di fare formazione. Ci sono delle sanzioni amministrative che ovviamente la regione prevede, penso alla presenza costante degli esecutori di LSD, perché la questione, guardi, non è tanto la domenica quando c'è la grande competizione sportiva, sia essa di eccellenza, prima categoria o quello che sia, ma è lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, il sabato, quando ci sono gli allenamenti è obbligatorio la presenza del defibrillatore. E tra l'altro le spiego, non soltanto uno dentro l'impianto sportivo, ma noi quantificammo il tempo per arrivare a prendere il defibrillatore, 3 minuti di camminata veloce, altrimenti ce ne devono essere 2. Cioè, se un impianto è molto grande, il luogo, oltre che essere ben visibile, deve essere facilmente raggiungibile in 3 minuti, e questo prevedeva altrimenti la presenza di più defibrillatori. Gli esecutori devono essere sempre presenti negli impianti sportivi, anche durante gli allenamenti. Da lì il fatto che ovviamente allenatori che oggi vengono formati con i nuovi patentini sono già magari sono già formati, ma dobbiamo sviluppare la consapevolezza degli accompagnatori, degli allenatori, dei giocatori stessi. Un compagno di squadra può essere in grado di fare una manovra. È molto semplice utilizzare un defibrillatore semiautomatico, e quindi come tale ogni soggetto sportivo, gestore di un impianto, ha questa responsabilità. C'è una corresponsabilità ovviamente delle amministrazioni comunali e un ruolo che le altre possono fare a servizio degli stessi. La legge è del 2015, il regolamento entra in funzione nel 2016, sono passati 8 anni e tutto questo sarebbe servito indipendentemente dalla presenza o meno di un'ambulanza o di un medico, cose che peraltro sono previste dal campionato e dalle norme della Federazione Italiana Gioco Calcio. Ma la Regione Toscana era andata oltre e credo che fu un passaggio di grande civiltà da parte nostra. Una legge, guardi, non semplice da far approvare, e noi avremmo il coraggio di farla 5 anni prima che la facevano a livello nazionale. Io dico, si poteva evitare? Non sta a me dirlo. Dico che si deve fare di più, aumentare la coscienza e la conoscenza di come si possono salvare le vite umane. Dobbiamo derubricare la questione della presenza dell'arbitro, del medico, della domenica, della competizione sportiva. Una gara di pallone dura 90 minuti la domenica, ma i ragazzi si allenano 4 giorni durante la settimana, il martedì sera, il mercoledì sera, il giovedì sera, e non è che il cuore
Può smettere di battere. Chiarissimo, Scaramelli, il messaggio che lei sta dando.
Leggi vanno applicate durante l'obbligo, è previsto dal momento in cui un ragazzo entra nell'impianto sportivo, la norma lo tutela e come tale i soggetti che sono titolati a farlo hanno l'obbligo non soltanto morale ma anche legislativo di farlo, e in Toscana questo è previsto appunto da 8 anni da una norma.
Per concentrarci anche sul versante della formazione rispetto a questi strumenti, che attività mette in campo Croce Rossa?
Allora, sicuramente conoscere Giovanna Salvavita può fare la differenza. Noi come Croce Rossa siamo impegnati da anni per diffondere le manovre salvavita alla popolazione, e in particolare lo facciamo all'interno delle scuole, per partire proprio dai giovani, per formare le comunità affinché si possa vivere nelle comunità più coese, più pronte al soccorso. All'interno della catena del soccorso infatti tutti possiamo avere un ruolo proattivo e non aspettare che il soccorso venga fatto da altre persone, e questo parte da una corretta chiamata all'112, così come a prestare le manovre di rianimazione cardiopolmonare, così come a utilizzare precocemente un defibrillatore semiautomatico.
Ci arriva un messaggio, una domanda: nelle scuole e negli asili nido com'è la situazione dei defibrillatori?
In molte scuole è presente, negli anni ci abbiamo fatto grandissimi passi in avanti, sicuramente oggi abbiamo una presenza molto più costante di defibrillatori all'interno delle scuole, soprattutto scuole dotate di impianti sportivi.
A questo proposito, sempre soprattutto in merito all'autopsia, c'è una nota che dice che la famiglia Giani nominerà un suo consulente medico legale. Al momento comunque non ci sono indagati nel fascicolo per omicidio colposo. Prima il consiglio presbiterale questa mattina, poi l'annuncio molto atteso da parte della Chiesa dei Fedeli Fiorentini, da parte di Monsignor Betori alle 12 in San Giovanni del nuovo arcivescovo di Firenze. Si tratta di Don Gherardo Gambelli, ma su questo sentiamo Raffaele Palumbo.
Il Papa punta con la nomina del nuovo arcivescovo di Firenze non ad un cambio di routine, ma ad un vero e proprio cambio di passo della Chiesa fiorentina, una scelta in discontinuità, quella di Don Gherardo Gambelli, 2 anni dopo il pensionamento di Monsignor Betori, molto legato alla dottrina, ai valori non negoziabili come l'aborto, le coppie gay, valutato però da molti come distante dalla città. Don Gambelli, in pieno stile bergogliano, è prima di tutto un parroco, quindi un uomo, per usare le parole del Papa, vicino al popolo di Dio. Teologo, biblista, Don Gambelli ha una storia fatta di vicinanza alle marginalità e agli ultimi, è giovane, dunque con una prospettiva lunga davanti, è stato per 12 anni missionario in Chad, tra lotta alla povertà e impegno nella ricomposizione delle spinte etniche conflittuali, originario di Castelfiorentino ma fiorentinissimo, già parroco alla Pieve di Refredi, attualmente parroco alla Madonna della Tosse, torna subito in mente Don Stinghi, e da poco cappellano a Sollicciano, uno slancio nuovo dopo i tempi gloriosi della Chiesa fiorentina dei Don Milani, Balducci e degli altri pazzi di Dio, portatore di una ecclesiologia diversa nella Chiesa che fu di quel Piovanelli che negli anni Ottanta convocò un sinodo tutto dedicato a ritessere una trama con i fedeli, ma prima ancora con la città.
E ci colleghiamo ora con Francesco Nocentini, del direttivo dell'associazione La Nuova Tinaia, il centro di attività espressive che ha sede a San Salvi. Buonasera, dottor Nocentini.
Buonasera Sandra.
Buonasera. Allora, Francesco, così lo presentiamo ai nostri ascoltatori, Francesco Nocentini segue svariati pazienti psichiatrici in percorsi finalizzati all'autonomia e da anni collabora con il centro di attività espressive La Tinaia e con l'associazione La Nuova Tinaia di San Salvi. Uno spazio ormai prossimo, no? Si può dire, a compiere i suoi 50 anni di vita, perché erano la metà degli anni 70 quando, per iniziativa di un gruppo di operatori sanitari e anche complice la legge Basaglia, in palese rottura con le logiche repressive dell'istituzione totale, fondava questo luogo, come la chiamiamo, esperienza rivoluzionaria, un atelier dove la pittura, il disegno, direi più in generale l'espressione artistica, diventava uscita dall'emarginazione, dall'isolamento di questi pazienti psichiatrici. Allora le chiedo subito: La Nuova Tinaia continua a crescere, lo farà potendo avvalersi anche di questo piano di recupero di cui si è parlato a lungo anche attraverso i nostri notiziari, di rigenerazione di alcuni immobili all'interno del parco, e costerà 10 milioni di euro questo piano di recupero, di cui il 20% finanziato dal comune. Allora, cosa si sta facendo in questo momento all'interno del centro, in un contesto su cui i cittadini si sono anche già espressi senza se e senza ma, no? Il luogo deve tutelare, Nocentini, l'identità e la memoria del complesso, mantenendole la connotazione pubblica.
Sì, la Tinaia sta continuando a realizzare, diciamo, il suo obiettivo originario, che è sempre stato quello di utilizzare l'arte come un ponte per andare fuori, appunto, dal mondo chiuso della psichiatria. San Salvi era nato proprio come una città nella città, L'arte è la maniera per i pazienti per dimostrare intanto che si può abbattere lo stigma, perché il paziente appunto non è più tale, è un artista, quindi l'attenzione è concentrata su questo, e può partecipare in pieno all'attività della società, perché se le opere del paziente vengono esposte in mostre, vengono pubblicate, vengono acquistate da persone, da singoli, ma anche da istituzioni pubbliche, private. Molte delle opere dei pazienti della Tinaia sono in musei, in istituzioni, quindi dimostrano perfettamente di essere in grado di partecipare alla società e anche di partecipare al loro mantenimento, perché se un'opera viene venduta, chiaramente il paziente ne usufruisce. Noi abbiamo continuato in questi anni sia con l'attività dell'atelier con i pazienti che vengono appunto dall'area fiorentina, sia con tutta l'attività che vengono seguite dall'associazione per la valorizzazione delle opere dei pazienti, e quindi mostre, pubblicazioni e via dicendo.
Ecco, a proposito, ora non so se vi voleva proprio parlare della valorizzazione delle opere, ma so che c'è un futuro importante per gli utenti della Tinaia e non solo, con il trasloco in questa palazzina 37, no? Dove andrete, si allarga strutturalmente il centro, perché andrete ad acquistare almeno 500 metri quadrati o all'incirca, no?
Esatto, sì, perché a seguito di questa rigenerazione urbana che il comune ha portato a termine vincendo un bando con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, in sostanza ci sono quattro palazzine, tra cui anche la palazzina 37, che è quella diciamo di proprietà del comune, che verrà affidata appunto alla Tinaia. L'obiettivo è quello di far sorgere in questa palazzina, che andrà completamente ristrutturata perché attualmente è semi diruta, nascerà appunto il museo dell'Art Brut, sostanzialmente un museo dove la Tinaia potrà esporre a rotazione le molteplici opere di cui è in possesso. Sono circa 100.000 opere
sono
carta,
moltissime.
Sono veramente molte dal 1975 ad oggi, e molte sono state vendute, quindi sono quelle che sono ancora in possesso insomma dell'associazione. Inoltre si potrebbe dare conto delle realtà simili alla Tinaia che sono presenti in Italia, dove tutt'oggi nasce Art Brut, quindi sono quasi tutte realtà provenienti da ex manicomi che in qualche modo sono state salvate, sono state tutelate. La Tinaia è la più antica in Italia, appunto dal 1975, quindi siamo proprio quasi cinquantenni, e questo potrebbe veramente essere una tappa importantissima per la realtà della Tinaia, perché sarebbe il momento in cui veramente questa collezione, questa esperienza cinquantennale diventerebbero veramente un patrimonio fruibile da tutta la comunità.
Benissimo, ottimo. Aspetteremo allora che si formi questo punto di riferimento importante, immagino anche per non solo per Firenze, ma proprio addirittura forse per il centro Italia, un museo di Art Brut. Grazie.
Sì, inoltre il comune insieme alla regione vuole proprio usufruire di San Salvi come uno spazio alternativo per i percorsi turistici a Firenze, quindi
e noi aspetteremo che si realizzeranno. Grazie.
Grazie
al dottor Nocentini per essere stato con noi.
Grazie.
Leggere e interpretare, cambiamo pagina ovviamente, il cambiamento del terzo settore, questo è il tema del convegno organizzato da CESVOT e Regione Toscana che si è tenuto oggi presso l'auditorium dell'Innovation Center di Fondazione Cassa Risparmio Firenze. Si è partiti da un dato preoccupante, in 8 anni 60.000 volontari in meno solo in Toscana. Cos'è successo e quali prospettive per il volontariato? Cosa deve cambiare? Ce lo dice Viola Giacalone.
Ci sono state gravi crisi, pensiamo al Covid, alla guerra, ma diciamo che la crisi non è indotta soltanto dall'esterno, ma anche da una modalità che ormai queste associazioni, che sono ormai decenni che esistono, soffrono un po' di una mancanza di cambiamento al loro interno. Quindi questa riflessione di oggi è un'occasione per approfondire veramente quale può essere la cultura organizzativa da inserire nuova nelle proprie associazioni, e anche fare un pensiero sulle modalità, sull'organizzazione, sugli aspetti anche d'accoglienza dei nuovi volontari, perché spesso registriamo una disponibilità da parte delle persone da fare volontariato, ma spesso da parte dell'associazione una certa rigidità impedisce poi di proseguire questo rapporto. Il segnale che vogliamo dare è anche che le associazioni devono richiedersi anche rispetto alla propria identità, riscoprire l'origine del proprio esistere e anche riguardare la realtà come è oggi, e quindi riscoprire anche nuovi bisogni al quale far fronte, perché il rinnovamento comunque è generato sempre dal guardare qualcosa che cambia. E penso che appunto anche i giovani possono trovare in questo senso un posto dove poter essere creativi e anche essere innovativi, perché appunto rispetto a nuovi bisogni si può creare nuove risposte. Questo potrebbe essere di grande aiuto anche per tutte le associazioni, anche per le più antiche.
Siamo arrivati così alle previsioni del tempo per domani: nuvoloso nella notte con residue precipitazioni sull'Appennino e sulle zone meridionali, poco nuvoloso nel corso della giornata, salvo locali addensamenti sui rilievi nel pomeriggio, venti deboli moderati dal nord-est con rinforzi sul centro-sud della regione, rotazione a ovest e nord-ovest dal pomeriggio, mari saranno mossi o molto mossi al largo, le temperature in lieve aumento. È davvero tutto per quest'oggi, vi lascio a Giustina Terenzi che mi ha assistito per questa edizione delle Newsline. Da Sandra Salvato in studio, un buon proseguimento di serata.
Newsline sera.